Right now. Il settimanale della Fondazione Diritti Umani.
Benvenuti alla seconda puntata di Rights Now, una trasmissione a cura della Fondazione Diritti Umani, per scoprire dove si stanno affermando, dove sono in pericolo e chi sta rendendo concreti i diritti umani. Approfittate di questa puntata perché lunedì prossimo non saremo in onda per lasciare spazio ai risultati elettorali e chissà se dovremo occuparci della riduzione dei diritti anche in Italia. E ora cominciamo, buon ascolto.
Thousands of people in Cambodia being forced to work and scamming.
Questo reportage di Al Jazeera, che testimonia le violenze contro schiavi vietnamiti e l'arresto in Thailandia di un miliardario cinese, hanno riacceso i riflettori su un gigantesco problema che riguarda tutta l'Asia. Il gioco d'azzardo è stato vietato, fortemente disincentivato in Cina e Filippine. Così centinaia di migliaia di giocatori si sono spostati sull'online o vanno a giocare a Sihanoukville, in Cambogia, o a Svekhokko, in Myanmar. Sono città fuorilegge, dove affaristi cinesi hanno costruito casinò e grattacieli. Per garantire questo business, attraggono con annunci truffa i lavoratori, che però una volta arrivati vengono letteralmente tenuti in schiavitù. L'intero sistema coinvolge almeno 100.000 persone. Il gioco online, ha detto l'ex procuratore nazionale antimafia Cafiero De Rao, è il modo più frequente usato dalle organizzazioni mafiose per riciclare il denaro sporco.
Rights Now, il settimanale della Fondazione Diritti Umani. Ogni lunedì alle 7 su Radio Popolare, quando vuoi, in podcast.
Palestina. La commissaria per i diritti umani dell'ONU, Nada al-Nashif, ha comunicato la sua preoccupazione per le ultime mosse di Israele. Chiuse 7 organizzazioni umanitarie, minacce di arresto al personale ONU, aumento di palestinesi uccisi o feriti sia nella West Bank che a Gaza. La commissaria ONU prende atto della quasi ammissione dell'esercito israeliano per l'uccisione della giornalista Shirin Abu Akleh, ma chiede un'indagine penale con gli standard del diritto internazionale. America Latina. Il rispetto per i diritti umani in Nicaragua sta precipitando e il regime della famiglia Ortega si sta isolando dal resto del mondo. 195 personalità politiche e sociali, tra cui 7 candidati presidenziali, sono ancora in prigione. Nelle ultime settimane è stato arrestato il vescovo di Matagalpa, il governo ha chiuso le radio cattoliche e ha sciolto diverse organizzazioni femministe. Il Libano al buio e fra poco al freddo. Le conseguenze del conflitto russo-ucraino in questo caso c'entrano relativamente, perché la crisi nel paese medio orientale è cominciata molto prima, come spiega bene un progetto di giornalismo partecipativo della testata The New Humanitarian. Una crisi, quella libanese, causata da un mix di instabilità politica, effetti delle guerre locali, inflazione. Il New York Times ha pubblicato poco fa un reportage dove si vedono sempre più famiglie al buio o costrette a razionare l'elettricità. I generatori a diesel compensavano i blackout, ma ora con l'aumento dei carburanti si spengono anche quelli. In Libano diventa difficile mangiare, lavarsi, figuriamoci curarsi. Ne abbiamo parlato con Luciano Griso, medico, responsabile di Mediterranean Hope in Libano, un progetto a costo zero per le tasche degli italiani, finanziato dalla Federazione delle Chiese Evangeliche e dalla Comunità di Sant'Egidio, che ha permesso l'arrivo sicuro, attraverso corridoi umanitari, di 2.300 rifugiati siriani. Ma da quando è scoppiata la crisi in Libano, il lavoro del dottor Griso è raddoppiato.
Un'economia che va in default, riversa il suo peso sulle fasce più deboli della popolazione. Il Libano è un sistema sanitario di tipo neoliberista basato sul pagamento tramite assicurazione o pagamento cash anche per i libanesi. Immaginiamoci per chi arriva senza alcun sostegno economico di nessun genere. Vorrei sottolineare, per evitare equivoci, che il livello della sanità libanese è un livello elevato, ma è il livello della sanità privata libanese. a cui possono accedere solo i ceti più abbienti, che si riducono sempre di più, no? Ma che però ci sono, ovviamente. Quindi cosa significa questo per la popolazione libanese? Significa che una donna di 40 anni, malata, che ho visto ieri, malata di tumore alla mammella e che quindi necessita di un intervento e poi di una radioterapia e poi di una chemioterapia nel fatto specifico, significa che lei ha potuto pagare il suo intervento. Ce l'ha fatta, si è fatta aiutare, è riuscita a pagare la radioterapia, ma i cicli chemioterapici non ce la fa a pagare. Può fare un ciclo un mese, poi deve saltare 2 mesi e ne fa un terzo. In questo modo è facile intuire come la chemioterapia fallisce, con conseguenze devastanti per la paziente.
Right now. Ascolta, partecipa, reagisci. Segreteria at fondazionediritti umani.org.
Il existe un endroit où les hommes.
Razzismo. La tragica vicenda di Pamela Mastropietro viene ancora strumentalizzata. La ragazza è stata uccisa nel 2018. Il suo assassino, il nigeriano Oseghele, è stato condannato. Il suprematista bianco Luca Traini ha giustificato il ferimento di 6 persone immigrate a Civitanova Marche proprio per vendicare quella giovane. Ora lo zio di Pamela, l'avvocato Verni, ha creato il Comitato Nazionale sulla Criminalità Etnica perché, ha spiegato, certi reati vengono sottaciuti. Oisa Quinsday Obasui è ricercatrice per il CILD, Coalizione Italiana per le Libertà Civili. Perché, le chiediamo, un osservatorio sui reati etnici lede i diritti umani?
Perché provoca una generalizzazione, una discriminazione nei confronti di quelle che sono le persone straniere in Italia o comunque di origine straniera in Italia, poiché appunto si arriva a individuare nella persona che ha tratti somatici differenti, origine diversa, come il nemico pubblico dell'intera società italiana.
L'obiezione che fanno è però: noi stiamo semplicemente analizzando dei dati e i dati parlano chiaramente.
Però bisogna capire che tipo di dati sono, cioè bisogna sempre metterli in confronto ad altri, quindi si rischia di creare un osservatorio fine a se stesso che dimostra semplicemente guardate quanti reati commettono le persone straniere, senza però avere poi una comparazione, diciamo, effettiva, no? Con la maggioranza. Di conseguenza si arriva di nuovo, secondo me, ad una etnicizzazione dei reati, ad una razzializzazione dei reati stessi.
In altre parole, non sono i numeri che contano, ma l'enfatizzazione che i media ne danno.
Esattamente, anche perché se tutti i giorni vediamo questo tipo di titoli o questo modo di parlare e di descrivere, è quasi automatico che il lettore o chi ascolta il telegiornale pensa: ah, allora siamo invasi da questi stranieri che tutti i giorni commettono reati.
Cosa c'entra una cantante come Liso con i diritti umani? Ascoltate un po' cosa ha detto la cerimonia per gli Emmy Award e poi ne riparliamo.
When I was a little girl, all I wanted to see was me in the media. Someone fat like me, black like me.
Quando ero una ragazzina, ha detto Liso, sui media volevo vedere una come me, qualcuna grassa come me, nera come me, bella come me. Se potessi tornare indietro, direi a Liso bambina: succederà e quella stronza dovrai essere tu. Liso, le sue canzoni, il suo show, il suo linguaggio rivendicano il diritto di essere se stessi, di non essere discriminati per il colore della pelle, per l'orientamento sessuale, per l'aspetto fisico.
Rights Now, il settimanale della Fondazione Diritti Umani. Ogni lunedì alle 7 su Radio Popolare, quando vuoi, in podcast.
Chiudiamo la puntata con un libro in uscita in questi giorni. L'autrice, Francesca Mannocchi, ha scelto e ce ne legge una pagina.
Se c'è una cosa che la guerra mi ha insegnato in questi anni è che chi vive e sopravvive a un conflitto non vuole essere raccontato come una vittima, ma come una donna, un uomo, tenaci che vanno avanti nonostante quel conflitto. E vorrei farvi concentrare su questo ora che cominciate la lettura, su un tentativo di immedesimazione. Provate a chiedervi all'inizio di ogni capitolo: cosa farei io se? Cosa farei se fossi Alina, o Olga, o Hussein, o Shadi? Immaginate di dover uscire dalla vostra cameretta ora per andare su quei binari delle stazioni ucraine col rischio di non tornare mai più. Che oggetti prendereste? Immaginate che la vostra casa sia per 4 o 5 anni una tenda, in un campo torrido con i bagni condivisi da 100-200 persone, dove l'acqua e il cibo sono razionati. Che emozione sentireste crescere dentro di voi? Disperazione o rabbia?
Il libro si intitola Lo sguardo oltre il confine e l'ha pubblicato De Agostini. Libano, Iraq, Afghanistan, Ucraina, le crisi che Francesca Mannocchi ha seguito come inviata, raccontate ai ragazzi, con lo sguardo a cui ci ha abituato, non quello dei generali che decidono le guerre, ma quello delle persone che ne subiscono le conseguenze.
Rise Now. Settimanale della Fondazione Diritti Umani.